If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Va bene, erano quegli anni lì.
Erano quegli anni in cui ti si poteva vendere la promessa che... Cioè, ti ricordi, io mi ricordo questi video di...
Devi giocare a tennis.
Sì, sì, esatto. Ma non era neanche capito Wii Sport. Wii Sport c'aveva un che. Mi ricordo il ping pong di Wii Sport era clamoroso. Di Wii Sport Resort forse era lì dentro, però sì, c'era e tu potevi giocare a biliardo sulla TV.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi siamo qui in compagnia di Francesco e... L'idea è quella di inaugurare un nuovo format chiamato molto didascalicamente Nostalgia, ovvero andiamo a ripercorrere mentalmente uno specifico anno di gaming del passato, in questo caso parleremo del 2007, quindi per noi vecchi diciamo sarà un tuffo nel passato, mentre per i più giovani magari un modo figo di scoprire un po' la storia del videogioco negli anni passati. Partirei però proprio andando a rispolverare un po' quelli che sono i ricordi, i nostri ricordi personali di quegli anni. Io ad esempio nel 2007 ero circa in seconda o terza superiore, non ricordo esattamente, ero un po' in quella fase della vita in cui in realtà avevo messo da parte i videogiochi, o meglio, diciamo che li continuavo a seguire e continuavo a videogiocare circa un'oretta al giorno, però... non erano più sicuramente il mio scopo di vita, insomma principalmente pensavo ad altre cose, avevo iniziato a suonare con le prime band, uscivo con gli amici a bere, quindi sicuramente nel 2007 non sono stato il videogiocatore più sul pezzo del mondo, però ricordo comunque con affetto alcuni videogiochi insomma che tutt'oggi posso dirti che mi hanno lasciato qualcosa di importante. Precisazione, io nel 2007 principalmente giocavo su PC, avevo appena pensionato la PlayStation 2 e avevo comprato un Xbox 360 che però stavo proprio iniziando a provare con i primissimi videogiochi. Tra le altre cose, se devo ricordarmi il mio videogioco preferito di quell'anno, sicuramente ci fu Mass Effect proprio sull'Xbox 360. Tu invece, Francesco?
Ciao Luca, allora intanto nel riprendere questa cosa, il 2007 è un anno che ti ho imposto, anche se tu non giocavi più tantissimo, perché secondo me, riguardandoci indietro dopo quest'anno così incredibile di uscite che è stato il 2023, abbiamo sentito spesso per tutto l'anno il racconto di un'annata speciale, una delle migliori del decennio, sicuramente, certo. Secondo tanti del ventennio. E invece, ripensando indietro ai nostri anni da videogiocatori, nel 2007 mi è tornato in mente, poi appena ho aperto la lista titoli usciti, mi sono ricordato esattamente perché io ero un po' più late bloomer di te, quindi nel 2007 in realtà per me i giochi erano assolutamente la ragione certo. Delle cose. Tra l'altro non avevo ancora neanche iniziato a suonare, Quindi sì, ero completamente immerso. E chiaramente in quegli anni ero immerso in cosa? Si compravano le riviste, giochi per il mio computer, The Games Machine, e mentre ci pensavo mi sono ricordato di Win Giochi. Ti ricordi Win Giochi?
Madonna, sì. Tra l'altro io non ho mai smesso, eh. Io non ho mai smesso di acquistare riviste e in quell'anno compravo ancora PS Mania e PSM perché avevo la Play 2.
Ecco, io non avevo ricordi. Compravo perché l'obiettivo era accaparrarsi tutti i giochi completi in allegato.
Certo.
E poi soprattutto quell'anno avevo scoperto GameTrailers.com.
Che non conosco.
GameTrailers.com, no. Poi è stato soppiantato da YouTube, prima è stato integrato su YouTube, ma era questo sito incredibile dove ogni giorno tu vedevi solo recensioni, anteprime, trailer, wow, sneak peek, ma solo in formato video, avevano delle grafiche clamorose e tu ogni giorno, esattamente come poi oggi facciamo con YouTube. E quell'anno in realtà in particolare tutto si concentrò in questa stagione autunnale natalizia dove uscirono una quantità di titoli clamorosi.
Sì.
Che ricontestualizzandoli oggi parliamo tanto di una generazione che fatica a ingranare in termini di consistenza delle uscite, ci siamo già tornati insieme su quella PS3 Xbox 360, il 2007 è l'anno di scesa in campo anche nel nostro paese di PlayStation 3 che arriva in ritardo ma armata fino ai denti. Nel frattempo Xbox 360 è a pieno regime ed è un anno in cui cominciamo a vedere anche delle evoluzioni estremamente interessanti delle tecnologie dell'epoca. E quella generazione noi alla mente ci fa tornare spesso l'Unreal Engine 3, ce lo fa tornare per i suoi colori monocromatici quasi, no? tutto sembrava molto wet, molto poco asciutto e con questa trama molto cupa, questo metallo dappertutto. Invece tra i giochi dell'autunno del 2007 c'è una qualità talmente vasta e diffusa che alcuni sono invecchiati benissimo e altri già allora facevano delle cose dal punto di vista del gameplay e della tecnologia che tuttora sono considerevoli. Adesso man mano che entriamo nei titoli secondo me parleremo di tante cose.
Adesso mettiamo un po' in ordine gli eventi nel senso che il 2007 è stato l'anno in cui uscì la settima generazione di console a piena potenza, perché Xbox era già uscito nel 2005, forse a fine 2005 o inizio 2006 arrivò in Europa, però iniziarono a uscire i giochi veramente fighi. Tra l'altro, piccolo fun fact, l'Xbox 360 alla prima release, noi possessori di 360 lo sappiamo bene, aveva una marea di console difettose che morivano proprio, i famosi LED rossi, no? I famosi LED rossi che apparivano all'improvviso. E addio. Esatto. Quindi tra le altre cose il 2007 è stato l'anno in cui Xbox proprio per questi motivi estese la garanzia sulle console, arrivò la PlayStation 3 in Europa che uscì a fine 2006 già in America, Blizzard annuncia StarCraft 2 che uscirà poi qualche anno dopo, è un grande evento per me ma in realtà in generale per gli esport, dai. Tra le altre cose, sempre nello stesso anno, a maggio annunciano StarCraft 2 e a fine anno Activision decide di fondersi con Blizzard creando Activision Blizzard, grande evento in realtà che segnò secondo me non pochi problemi negli anni successivi. Poi cos'altro successe? Vabbè, le varie uscite dei giochi che adesso magari andiamo a vedere nello specifico, però Uncharted, Assassin's Creed, Mass Effect, ce ne sono veramente un botto, come dicevi tu, è stato un anno effettivamente di quelli importanti per il videogioco e niente, quindi mi fionderei subito a vedere nello specifico tutti i vari giochi che sono usciti, come ci vogliamo muovere, perché io mi sono segnato le varie classifiche per console, PC, console vendute,
dei dati di vendita. Ma sì. Possiamo dare una guardata un po' ai dati di vendita. In realtà a me interessa anche ripercorrere Da un lato quello che rimase secondo la critica, perché davvero nel giro di un mese uscì la qualunque dal punto di vista dei giochi di ruolo, degli action in terza persona e soprattutto degli sparatutto, perché il 2007 è un anno dove si spara tantissimo.
Beh,
e poi
tutti quegli anni era pieno zeppo di FPS.
Di FPS, però per esempio, per darti il là, il 21 agosto del 2007 esce un gioco che tuttora rimane rivaleggiato da pochissimi nella mia memoria videoludica, che è Bioshock.
E, wow, certo.
Sparatutto di 2K Games, di Ken Levine, che adesso è impegnato in Judas, che speriamo di rivedere il prima possibile, non so se è presentato ai The Game Awards di 2 anni fa. E Bioshock faceva una cosa eccezionale per l'epoca. Nella sfida degli sparatutto esce fuori questo contendente che riprende alcune cose del vecchio System Shock, quindi l'approccio da immersive sim in cui sì, non si spara e basta, ma c'è anche, ci sono tanti documenti da leggere, personaggi da approfondire, i poteri con i vari potenziamenti.
Però un po' Half-Life 2.
Esatto.
Riprende un po' da quella scuola lì.
Però Bioshock porta, secondo me, l'immersività dello sparatutto in prima persona ad un livello estremo nel 2007. Mi ricordo tantissimo la sequenza introduttiva. Tu ti svegli, riemergi da sott'acqua e nuoti annaspando verso questo faro. E accanto a te ci sono i detriti di questo, non mi ricordo se era un aeroplano o una nave che ha preso a fuoco, e poi entrando al faro prendi questa navetta, questo sommergibile che ti porta alla città di Rapture, e si apre così una stagione interessantissima. Bioshock sarà preso ad esempio da tantissimi, sia dai suoi seguiti, che secondo me in un modo o in un altro, poi su questo chiaramente ci si spende, secondo alcuni Infinite è il più bello, il 2 è più rifinito sotto il profilo del gameplay, ma secondo me la sorpresa del primo non ce l'aveva nessuno, e a livello grafico stiamo parlando di un gioco impressionante, mosso appunto dall'Unreal Engine di cui dicevo sopra, ma che almeno su PC, perché io giocavo su PC, presentava una fluidità, un gusto estetico, cioè sono passati 17 anni. Sono passati 17 anni, ma io ancora mi ricordo il quartiere di Arcadia, che era questa zona della città di Rapture, tutta con le piante lussureggiante.
Wow, certo.
Ecco, e quindi il 21 agosto si apre questo autunno di uscite con questo titolo. Tu quando l'hai giocato?
Io Bioshock l'ho recuperato da pochissimo, in realtà, nel senso che in periodo Covid recuperai Infinite.
Ok.
Quindi l'ultimissimo uscito, che si distaccava dai primi, era un po' più arcade, diciamo. E l'anno dopo, quindi 2021, ho recuperato anche gli altri Bioshock, quindi proprio skippati, come ti dicevo, mi ero un po' allontanato dal gaming in quegli anni, se non per pochissime cose che proprio sapevo che mi ci sarei chiuso, e quindi l'ho recuperato di recente, però pensando a quegli anni, wow, Bioshock era proprio una roba, non so, un po' un punto che segna un po' un prima e un dopo, no, forse, per quel genere almeno, perché poi in realtà di quel genere nel 2007, vabbè, è uscito forse uno dei migliori COD, Modern Warfare.
Per questo ti dicevo la sfida degli FPS, perché la cosa che ricordo molto vivamente è che c'erano tre grandi contendenti, anzi contendenti, forse Bioshock non era considerato tra questi all'inizio. Abbiamo il nuovo Call of Duty, Modern Warfare, che all'epoca è davvero il nuovo Call of Duty, cioè non siamo dentro seriali in cui ogni anno arriva un Call of Duty, ma Call of Duty, tutte le uscite finora, con l'esclusione del terzo, che fu un'esclusiva console, funestata da una serie di problemi che io riconduco anche al fatto che si muovesse a 30 fps, cioè alla metà della fluidità dei consueti Call of Duty, esce Modern Warfare, e Modern Warfare chiaramente cambia tantissimo degli sparatutto in generale, nel bene o nel male. Ricordo che in classe, in seconda superiore, c'era un mio compagno di classe che la mattina aveva iniziato ad arrivare a dormire sul banco perché il multiplayer di Modern Warfare era eccezionale. Una delle prime esperienze così rifinite dal punto di vista proprio dei meccanismi che rendono assuefacente il gioco. Cioè, in Modern Warfare tu ogni kill che fai, ogni azione che compi ti dà dei punti, questi punti ti fanno sbloccare delle armi, queste armi ti fanno avanzare in un sistema di classi che ti fa arrancare nei vari gradi militari, e il gioco è velocissimo, bellissimo da vedere, perché è meno efficiente tecnologicamente di altri giochi, come chiaramente perde la sfida con Crysis, ma anche rispetto ad altre cose che si sono viste nel 2007 non era il pinnacolo tecnologico, però è eccezionale, fluidissimo, e quindi immediatamente diventa un po' una rivoluzione del concetto di sparatutto e di sparatutto multiplayer. Anche la campagna, che oggi è una cosa che, siccome è stata replicata talmente tante volte nelle sue annualità, non ci stupisce più. La campagna del primo Modern Warfare fu eccezionale, piena di missioni e di momenti iconici, la missione appunto nella nave, piuttosto che quella in cui sei nel parco giochi abbandonato con la tuta da cecchino. Sono tutte l'introduzione di alcuni personaggi come il capitano Price, che dimostrano quanto all'epoca comunque anche la componente narrativa e single player della serie fosse fortissima.
Sì, tra l'altro in quegli anni internet, no? Era arrivato in modo abbastanza stabile un po' ovunque, quindi COD si lanciò proprio con entrambe le scarpe, no? Saltò proprio in questa cosa del multiplayer e diede vita ad una delle cose più longeve nel mondo dei videogiochi, che poi si è ripetuta anno dopo anno. Ecco, diciamo che forse da lì è iniziata un po' la serializzazione di COD. Certo. Tra l'altro, era in Modern Warfare 1 la zombie mod o era in quello dopo? Non mi ricordo esattamente.
No, credo addirittura che sia stata introdotta, ora non voglio dire una cavolata, la dobbiamo cercare questa cosa. Mi verrebbe da dire che è stata introdotta col primo Black Ops.
Probabile, perché io ricordo proprio che mi ci chiudevo ed erano più o meno quegli anni, quindi probabilmente era poco dopo.
Sì.
Però beh, ho dei grandi ricordi anche di questo Modern Warfare, le classiche grigliate da amici in cui qualcuno diceva: ma ci facciamo qualche partita in co-op uno contro uno, e si tirava notte.
Sì, perché ancora
tra l'altro poi
dimensione couch co-op il tutto, mentre
sì c'era ancora tanto, perché
l'abbiamo un po' abbandonato,
internet era appena arrivato, quindi c'era ancora proprio l'abitudine anche di chiudersi a casa di amici in gruppo a giocare in co-op e passarsi il controller, insomma robe da veramente da boomer quasi. Altro FPS del 2007, Halo 3.
Appunto, Halo 3 contendente incredibile, perché viene considerato dalla maggior parte della critica e degli utenti il migliore degli Halo. Il migliore degli Halo nel senso che è proprio quello dove la formula raggiunge la sua perfezione. È il primo ad uscire nella generazione fuori dalla prima Xbox. E viene presentato con una campagna di marketing furibonda, Finish the Fight, questi spot che addirittura arrivano in televisione dove si vede Master Chief impegnatissimo dentro, appunto il rischio è proprio planetario, ed è perfetto, bellissimo, sia dal punto di vista del multiplayer, probabilmente lo shooter più rifinito su console in quel momento, sia dal punto di vista della campagna, che è ritmata e che è veramente forse la migliore della serie. Da lì in poi la serie passerà a 343 Industries, uscirà dal controllo di Bungie, che si comincerà a dedicare a Destiny, e poi Halo 4, 5 o il nuovo Infinite, che io comunque ho apprezzato tutti e tre, sono tre titoli che non hanno replicato lo stesso impatto, la stessa gravitas attorno all'esperienza in singolo.
All'epoca tu su Xbox 360 lo giocasti, io
avevo solo il PC e guardavo con grande invidia queste esclusive.
Zero, io giocavo a Gears of War come, diciamo, third person shooter in realtà, perché vabbè era figo, alla fine anche quello fu un gioco che introdusse veramente un sacco di meccaniche, ma ne parleremo eventualmente nella puntata dedicata a quell'anno. Io su Xbox veramente, veramente giocai poco, nonostante acquistai la console, perché l'acquistai proprio in quel momento in cui smisi, quindi giocai a Mass Effect, che uscì a novembre del 2007, e fu veramente incredibile, incredibile, perché introduceva, o meglio, non introduceva il sistema di dialogo multiplo che già chi giocava su PC aveva visto, perché erano già usciti anni prima i vari Baldur's Gate, Neverwinter Nights, quindi tutti quei giochi che si rifacevano.
Era il primo che introduceva un meccanismo di dialogo multiplo estremamente amichevole nei confronti del pubblico pop, perché tu avevi questa rotellina con le quattro,
sì, diciamo,
con le quattro più selezioni.
In realtà non è, cioè anche tipo su Baldur's Gate 1 e 2 era abbastanza easy la selezione di dialogo multiplo, forse introduceva questa possibilità in un gioco mainstream, o quantomeno sì, aperto a tutto il mondo.
Io mi ricordo che c'era questa, diciamo il modo in cui ti presentava le scelte ti connotava anche un po' il tipo di impatto che avrebbero avuto, il tipo di atteggiamento, sì, che avrebbe avuto, sì, il tuo, sì, personaggio, sì, nel dire le frasi.
Meccanica, tra l'altro, sì, che era già presente in Star Wars Knights of the Old Republic su PC, sì, sì, di molti anni prima, quindi non mi sento di dire che ha innovato granché, però arriva un titolo mainstream con una trama veramente da romanzo, cioè un colossal bellissima, scritta benissimo, con l'immersività di poter scegliere cosa dire, cosa non dire, con chi allearti, con chi invece no, le romance che vengono, insomma, riportate su console per un prodotto mainstream, veramente un giocone. Certo, aveva le sue pecche, indubbiamente, che sono state corrette solo poi in futuro e con l'uscita del 2, però giocone. Tra le altre cose, a livello di giochi di ruolo in quell'anno, stando su console, non ricordo competitor, anche guardando le classifiche.
No, il competitor, diciamo, più alto fu un'esclusiva PC all'epoca, che non ebbe il richiamo dei sequel, che era il primo dei Witcher, che io acquistai in un uni, certo, euro, in un uni euro vicino a casa mia a Catania all'epoca. L'acquistai perché aveva un packaging incredibile, cioè era ancora una di quelle
l'epoca dei packaging,
c'era tutto il rilievo in carta stupendo con Geralt che uccide, e mi ricordo che lo acquistai più appunto per il traino delle recensioni, perché doveva essere una versione, aveva avuto anche uno sviluppo molto travagliato, una versione su steroidi del motore grafico di Neverwinter Nights,
mamma
reso
mia,
irriconoscibile, e come spesso accade quando si rimaneggia così tanto una tecnologia, pesantissimo.
Che stronzata scegliere di svilupparlo così. Tra l'altro consiglio caldamente l'ascolto della puntata di Storie di Videogame, un altro podcast meraviglioso su The Witcher, dove racconta proprio tutti questi aspetti, e veramente,
esatto,
un parto.
Witcher, veramente dei caricamenti interminabili. Io mi ricordo che lo sospesi a un certo punto, perché dissi non si può andare avanti così, e poi uscì di lì qualche mese dopo, segno che comunque CD Projekt noi l'amiamo tutti, ma questa cosa era già il blocco cyberpunk più o meno anche nei giochi precedenti. Io mi ricordo The Witcher 2, anche un altro macigno, il primo in particolare aveva avuto poi questa edizione, questa Enhanced Edition, che risolveva per esempio proprio il problema dei caricamenti, ed era un gioco estremamente adulto, una visione del gioco di ruolo, sì, fantasy già molto elevata a livello di scrittura, molto innovativa dal punto di vista della scrittura, si basava su un sistema di combattimento veramente strano, perché restando ancorato alla tecnologia di Neverwinter Nights, non riusciva ad avere le sfumature action che avrebbero avuto il 2 e poi soprattutto il 3. E aveva una particolarità, cioè ti chiedeva quasi dei meccanismi quasi da rhythm game con il mouse. Tu avevi il
Vero.
cursore che andava sul nemico e si illuminava a seconda del momento di
Abbastanza
impatto della
terribile, devo
spada.
dire.
E se tu premevi al momento giusto il tasto sinistro del mouse, il colpo lui attaccava sempre più
Wow.
velocemente. Però grande colonna sonora, grandissima atmosfera e primo di una serie che ha dato tantissimo al mondo dei giochi di ruolo. Quindi
Vero.
diciamo che per esempio nella rappresentanza degli RPG questi due piloni furono fondamentali. Ritirerei fuori per chiudere invece la carrellata degli shooter una serie di altri nomi che non abbiamo citato. Sia per quanto riguarda il comparto in singolo, ma anche forse soprattutto per quello che riguarda il multiplayer, perché quell'anno nell'arena degli shooter sul multiplayer arriva Team Fortress 2 e Unreal Tournament 3. Unreal Tournament 3, dal
Un
mio punto di vista,
po' la fine di quel
io lo comprai
genere.
ingiustamente dimenticato, possiamo
Eh
dirlo, ingiustamente
sì.
dimenticato. E secondo me colpevolmente a causa di una sovrapposizione estetico-stilistica con Gears of War,
Ma
perché
sì, e anche il fatto che comunque il gaming stava diventando un prodotto estremamente mainstream rispetto agli
sì.
anni precedenti, quindi immagino un ragazzo in quegli anni che si approccia per la prima volta ai videogiochi, ovviamente preferisce un Call of Duty o un Gears of War a
Il problema che
un'arena
hanno,
come
che,
Unreal.
esatto, perché Unreal arrivò con il meccanismo Arena e con pochissime delle funzionalità che venivano introdotte invece proprio in quei mesi dai colleghi come Call of Duty. E poi, secondo me, arriva veramente colpevolmente, esteticamente, senza una direzione così precisa. Ti citavo Gears of War perché se recuperi le immagini. Non so se lo giocassi tu all'epoca Unreal Tournament 3.
Certo, io grande fan, tra l'altro, degli Arena ai
Cioè, secondo
tempi.
me, alla fine, purtroppo l'identità visiva del gioco si perse molto. Nelle maglie non c'era non c'era una campagna, non c'erano dei personaggi riconoscibili. E appunto. Dal punto di vista, per esempio, degli shooter che fecero concorrenza a Call of Duty e che rimangono ancora oggi, forse senza rivali, Team Fortress 2 arriva con la Orange Box.
Sì, tra l'altro full multiplayer, proprio per
Full multiplayer.
ricalcare quello che iniziava a funzionare in modo importante da quegli anni in poi.
In un
E
pacco
bello,
incredibile perché tu ti
bello.
spendevi prezzo pieno e ti portavi a casa Half-Life episodio 2 e poi Portal,
Mamma mia,
sempre Orange Box.
sì. Tra l'altro, per invece chiudere anche la sezione GDR, ora in realtà non è propriamente comparabile a Mass Effect, però su PC in quegli anni funzionava tantissimo World of Warcraft, era
Certo.
veramente la mania del momento, uscì l'espansione Burning Crusade, una marea di vendite, poi vediamo anche un po', leggiamo
Ma io
rapidamente
non
le
potevo
classifiche.
accedervi. Non potevo accedervi perché bisognava pagare. Mannaggia, bisognava pagare.
Bravissimo, bravissimo, anch'io.
I server pezzotti
An
facevano schifo e quindi tu non potevi pagarti il mensile perché dicevo, papà, l'abbonamento non lo potevamo fare, la prepagata non ce l'avevo, da andare a comprare le carte al negozio, non se ne
Uscirono
parlava.
dopo le carte al negozio, non erano subito disponibili, quindi l'unica era veramente convincere i tuoi genitori a per qualche motivo oscuro a darti il codice della carta di credito.
All'epoca,
Boh.
infatti, cosa avevo fatto io? Uno dei giochi dentro i quali ho lanciato più ore in assoluto fu il primo Guild Wars, che era
Bello.
Bello.
Uno dei, forse possiamo dirlo, il più riuscito dei, dei competitor di World of Warcraft, che nel 2007 lanciò l'espansione Eye of the North, anche quella pacchettizzata, ce l'ho a casa, esperienza incredibile.
Io non giocai in quegli anni perché avevo ancora internet a ore, cioè avevo tipo tot ore al mese che potevo consumare, quindi non mi buttai mai in quell'esperienza. Ci entrai con Guild Wars 2 però, poco più avanti, e lì, incredibile.
Quello ho giocato anche io, è bellissimo per qualche motivo, siccome lo giocavo con un amico con cui poi non riuscimmo più a trovarci su Guild Wars 2, poi lo abbandonai, ma era veramente anche quello un gioco estremamente...
Bello, io lo giocavo con due amici e quindi quando c'è la compagnia in quei giochi ci puoi passare veramente... Bellissimo.
Forse dovremmo riaccendere
la vita.
Dice che hanno fatto delle espansioni di recente che è bellissimo.
Boh, non lo so.
Forse no, non lo so. Io non ho più il lettore DVD, quindi non saprei come installarlo.
Giusto, è vero.
Poi, ancora, mischioni super interessanti. Ci avviciniamo, secondo me, ad una dolorosa batosta nella faccia, di cui a pochi mesi. Nel 2007 esce Stalker, Shadow of Chernobyl.
Giusto. Bello, beh, un po' per appassionati, però bello.
È un gioco stranissimo, possiamo dire, che veniva fuori da una storia di sviluppo quasi da vaporware, anni infiniti a fantasticare su questo gioco, arriva pieno di problemi su PC, però estremamente affascinante, tuttora atmosfere... Un gioco che è invecchiato, secondo me, incredibilmente... bene, nonostante le sue meccaniche anche all'epoca fossero oscure, le hitbox stranissime, questa sensazione di spari, un gioco in cui uno sparatutto in prima persona dove l'arma si inceppa a caso, quindi tu prendevi questi mitra, queste pistole, sparavi, tempo 2 secondi ti lasciavano in 13, mentre i nemici cattivissimi ti toglievano tutto. E tra l'altro Stalker aveva tutta una serie di elementi nella gestione dell'inventario e degli infortuni quasi da survival moderno. È presente?
Certo, sì, veramente precursore di tante cose.
Precursore di tantissime cose. E per esempio, appunto, quindi anche quella era un'opzione per i giocatori su PC. E poi
God of War 2, tra l'altro, stavo guardando adesso un elenco qua.
Ma tu immagini quest'autunno, queste vacanze di Natale, in cui tu sei un giocatore che nel giro di ottobre arriva di tutto, e su PC arriva anche Crysis, che a te non è piaciuto. Vero. Ti è piaciuto?
No, è ok, fu ok, cioè un gioco non incredibile per il comparto tecnico, pesantissimo, però come FPS forse ce n'erano di migliori, proprio come esperienza. Tipo Stalker era un po' più particolare, era un po' meno già visto con quella formula lì, però il comparto tecnico è leggendario, dai, le mitiche storie di PC a fuoco, quindi, devastati.
Critica proprio fuori di testa, perché farà girare Crysis sulle anteprime si diceva non è possibile che gira questa cosa qui, e tra l'altro è testimoniato dal fatto che 17 anni dopo comunque il primo conserva un grande valore grafico ancora oggi. Tu lo fai girare questo gioco, si può giocare ancora oggi, chiaramente invecchiato, non è più il massimo tecnologico. Ti dico, io nella mia lista giochi dove tengo nota di tutte le cose che ho giocato, al primo Crysis assegnai un bel 95.
Beh.
Ma perché tu mi dici, scusa, l'esperienza single player, il primo Crysis aveva delle cose fuori di testa, aveva questo sistema di power up dinamici per cui tu in ogni momento dell'avventura dovevi decidere se volevi puntare sull'invisibilità, la super corazza, la super forza, per cui potevi prendere a pugni i nemici e prendevano il volo, oppure anche le... potevi colpire gli elementi dello scenario con la forza bruta.
Quello era figo, veramente figo.
E poi aveva l'approccio alle missioni completamente non lineare, per cui tu avevi l'obiettivo dove dovevi arrivare, ma un po' quasi alla Breath of the Wild, cioè avevi questa mappa di isola, dove ti muovevi liberamente perché potevi circumnavigare l'obiettivo, potevi averci da davanti, da dietro, soprattutto nella prima metà dell'avventura, prima che arrivassero gli alieni, perché succedeva questa cosa come nel primo Far Cry, mannaggia, che a un certo punto arrivavano gli alieni, il gioco prendeva tutta una piega che dici ma perché ce li hanno messi questi alieni? Però tu eri veramente libero e loro avevano dovuto pensare a un sistema di intelligenza artificiale che coprisse le tue possibilità di approccio alla missione, per cui effettivamente tu ti prendi il template dell'isola, lo rigiochi oggi, lo giochi quattro volte, fai quattro percorsi diversi e hai quattro livelli diversi da giocare. Il punto è che artisticamente ovviamente era meno ispirato di tante cose, non era meno ispirato di Bioshock, no, era meno ispirato
molto anonimo.
Molto anonimo, assolutamente. Però poi aveva questo comparto tecnologico fuori scala.
Leggendario.
Ti dirò, onestamente io non ho mai capito granché, cioè ho capito perché l'obiettivo era fare girare Crysis al massimo dei dettagli in 1080p.
Certo.
Io all'epoca avevo un monitor che raggiungeva al massimo i 720p, quindi i 1080p mi erano proprio preclusi. Avevo questo computer vecchio l'avevo preso l'estate della seconda media pagandolo 600 euro, quindi chiaramente con l'inflazione, comunque un computer costoso, insomma niente di che. E io me lo riuscii a giocare a dettagli medio, qualcuno alto, ma principalmente media, a 720p, girava benissimo ed era sensazionale.
Sì, anche io ricordo che lo giocai senza sperimentare particolari problemi, forse giusto qualcosina non ad alto.
Scalabilissimo, però. È un'esperienza scalabile dove comunque avevi a disposizione, anche nei settaggi più bassi, il gioco era veramente bello da vedere. Andiamo negli sparatutto
leggiamo... in terza persona. Ah, va bene, va bene, va bene. Tu hai altri... Io propongo di leggerci velocemente le classifiche e poi al massimo integrale.
Le classifiche, assolutamente.
Allora, partiamo per i titoli per console, dove in vetta prevedibilmente c'è un Halo 3 sulla 360 con quasi 5 milioni di vendite. Vabbè, ne abbiamo già parlato, ovviamente... Insomma, iconico per quanto riguarda la console di Microsoft, questo titolo. In seconda posizione, con 4,12 milioni di vendite, c'è Wii Play. E va bene, erano quegli anni lì.
Erano quegli anni in cui ti si poteva vendere la promessa. Che... cioè, io mi ricordo questi video di
Wii. Giocare a tennis.
Sì, sì, esatto. Ma non era neanche capito Wii Sport. Wii Sport... c'aveva un che, mi ricordo il ping pong di Wii Sport era clamoroso, di Wii Sport Resort forse era lì dentro, però sì, c'era, e tu potevi giocare a biliardo sulla TV con Wii Play.
Ebbene, esperienza incredibile, altro che realtà virtuale.
Certo, potevi sparare perché c'era il tiro a segno, c'erano vari giochi, vendette tantissimo.
Yes. Terza posizione, Call of Duty 4 Modern Warfare, 3 milioni di vendite per la 360, già ampiamente parlato. Quarta posizione, Guitar Hero 3 Legends of Rock, perché erano anche quegli anni lì dei rhythm game con la chitarra,
il gioco responsabile di tutta la mia carriera musicale.
io Guitar Hero 2.
Io ho comprato la mia prima chitarra e ho deciso che questa cosa della musica era una cosa figa solo ed esclusivamente dopo aver giocato Platinato Guitar Hero 3. Avevo iniziato a fare le sfide online e ho detto cavolo, forse devo comprare una chitarra. Ed ero talmente ignorante che è andato in un negozio di musica e mi chiedevo ma cioè, perché ci sono 6 corde? Com'è possibile? Le devi suonare tutte contemporaneamente. Ma si può plettrare solo in basso, perché nella chitarra di Guitar Hero non facevi la plettrata in su. Guitar Hero 3, bellissimo. Quello con Slash, tra l'altro, era. Slash,
sì, era quello con Slash. Io non lo comprai perché consumai Guitar Hero 2 qualche anno prima, forse l'anno prima. Sempre per la Play 2, che tra l'altro vediamo anche qua nella classifica del 2007, ma andando con ordine, in quinta posizione c'è Super Mario Galaxy per la Wii, con 2,5 milioni di copie vendute. Io la Wii non l'ho assolutamente presidiata, proprio Nintendo dopo il Nintendo 64 per me non esiste.
Super Mario Galaxy probabilmente nei 5 giochi migliori di tutti i tempi, a mani basse.
Ok.
Super Mario Galaxy, tu non vuoi parlare perché non l'hai giocato, ma Super Mario Galaxy, per chi ci ascolta, ragazzi, recuperarlo è difficile, perché si trova solo in quella compilation disgraziata che va a ruba. Sai che ci sono queste copie della 3D Collection per Switch che sì, loro non le hanno stampate più, e quindi su internet si trovano a 100 euro, 80 euro, una disgrazia. Ma il gioco è invecchiato che sembra uscito oggi. Cioè tu apri Super Mario Galaxy e dici questo è un gioco del 2024, e ha... Forse Odyssey lo preferisco per tutta una serie di motivi, ma il concetto alla base di Super Mario Galaxy, che è il platforming sviluppato sui pianeti, ogni pianeta ha la sua gravità e quindi Mario si muove per la prima volta libero tra pianeti diversi, saltando da un pianeta all'altro, è fuori testa, fluidissimo, stupendo, probabilmente il miglior gioco dell'anno.
Addirittura, attenzione, sì, non c'erano premi, tra l'altro, ancora sono arrivati, no, molto dopo.
Se cerchi la critica nel 2007 disse Super Mario Galaxy è il miglior gioco di tutti i tempi, una ricezione tipo quella di Baldur's Gate di quest'anno di Galaxy.
Okay. 10
sperticati ovunque, sì, mando.
Ok, ok, bene, bene. Poi c'è sempre casa Nintendo in settima posizione Pokémon Diamante per il DS con 2 milioni e mezzo di vendite, che vabbè, io non stavo più assolutamente giocando a Pokémon, mi ero fermato alla... Sì, Oro era l'ultimo che avevo giocato e poi ho abbandonato il franchise, quindi non saprei neanche dirti se era figo o no. Sicuramente ha venduto come tutto quello che ha Pokémon nel nome. Dopo troviamo Madden NFL 08 per la Play 2 con 1,9 milioni di copie vendute, che francamente non giocai, come quasi ogni titolo sportivo. Guitar Hero 2 con 1,89 milioni, quindi anche l'anno dopo continua a vendere. E poi, uscito proprio a fine anno, Assassin's Creed per l'Xbox 360 con 1,87 milioni. Assassin's Creed, bello.
Io ti dico, in questi mesi sono quasi dentro un revisionismo in positivo di alcune cose di Ubisoft, dopo essermi sganciato odiosamente. Sto giocando un gioco che detesto, che è Assassin's Creed Valhalla, perché l'hanno messo nel pass, e nonostante io lo detesti profondamente, perché è veramente un gioco sbagliato, lo sto rigiocando in tutto il suo splendore a 120 fps con i dettagli al massimo, sembra un quadro e per qualche motivo mi sta facendo convincere che è giusto spendergli del tempo sopra. Ma prima che si arrivasse a questa montagna di contenuti tutti uguali di Ubisoft, di queste mappe con le icone da sbarrare, di queste attività tutte uguali all'altra, Assassin's Creed nel 2007 è un gioco che ha cambiato tantissimo del modo in cui giochiamo oggi, tra l'altro in modo estremamente acerbo, perché mi ricordo che venne presentato come il capolavoro che avrebbe rivoluzionato tutto. Tu ti ricordi i primi trailer in CGI?
Mamma mia.
Io mi ricordo
super hype. Trailer,
super hype, perché prima fecero vedere questo trailer di lui ambientato a Gerusalemme, in una di queste città, con questa dietrologia anche cristiana dietro, e nel trailer si vedeva lui che doveva compiere un assassinio in piena vista, e prima si nascondeva tra i festanti che partecipavano appunto alla manifestazione, poi compariva anche il salto della fede, c'era un momento con la balestra, venivano presentate tante cose in una cornice grafico-estetica eccezionale. Poi fu presentato da Jade Raymond, che ora sta facendo delle esclusive discutibili per PlayStation 5, però all'epoca presentò proprio il momento di gameplay in cui si vedeva questo meccanismo stealth, l'assassinio e poi la fuga subito dopo con gli elementi di parkour.
Sì, bellissimo.
Quando uscì fu coperto di critiche perché la visione c'era e tutte le recensioni erano estremamente positive, però da un lato girava malissimo sulle console, su Xbox 360 e PlayStation 3 girava veramente male ed era pesantissimo anche su PC, e poi non era, era estremamente ripetitivo, non c'erano tante queste secondarie, non c'erano tante variazioni sul tema, era non tanto lungo, molto lineare, si intravedeva il potenziale ma non era, ecco, ben strutturato.
Beh, secondo me fu un po' un seguito di spirituale di Prince of Persia, dove comunque Ubisoft ai tempi rischiò, cioè comunque le meccaniche di Assassin's Creed erano qualcosa di evoluto rispetto a Prince of Persia, però anche di nuovo. Io mi ricordo impazzivo per quando vedevo i video in cui lui spostava le persone della folla, cioè mamma
se
mia.
Se correvi gli andavi a sbattere contro e invece poi ti potevi muovere e lui spostava le persone. E
il
poi
futuro,
la scalata, la scalata, yes. Il primo Assassin's Creed è il primo gioco dove tu puoi scalare tutto. E non è che puoi scalare tutto per finta, cioè che lui si aggrappa sul nulla. Effettivamente lui si approcciava, Altair si approcciava agli edifici e tu avevi l'impressione che lui si stesse agganciando solo dove gli incavi tra i mattoni lo permettevano.
In modo credibile, sì. Veramente figo. Bellissimo. Poi vabbè, il futuro di Assassin's Creed se ne può parlare in una puntata a parte magari. Però chiaro, questo primo fu sicuramente un bel colpo, una bella rivoluzione anche qui. Quindi effettivamente si riconferma un'annata notevole. Passando ai titoli per computer, vediamoli proprio rapidamente. I primi due posti sono World of Warcraft Burning Crusade e World of Warcraft, con vari milioni, in tutto circa 3 milioni di vendite. Troviamo in terza posizione, ma anche in sesta, settima e ottava, The Sims 2, The Sims 4 e vari espansioni.
L'ultimo grande Sim City.
Scusami, Sim City 4 è uno degli ultimi RTS prima di StarCraft 2, Command & Conquer 3, Tiberian Wars. Ai tempi ancora avevano un senso in termini commerciali, però parliamo veramente di vendite bassissime rispetto alle console che... Certo. Si erano veramente portate a casa quasi già al mainstream, cioè il primo Halo 3 ha venduto 4,82 milioni di copie, se vai a vedere, non so, Call of Duty 4 su PC ha venduto 400.000 copie, su console 3 milioni, quindi veramente ai tempi il PC era da...
Era per pochi, ma perché era difficilissimo... Era difficilissimo proprio fare girare le cose, complicato.
Sì, da smanettoni davvero.
Da smanettoni per davvero, esatto. Tanto che tra giocatori si diceva o la PlayStation o l'Xbox, e tu, io mi ricordo che a quell'età glielo dovevi spiegare a tutti che si poteva giocare anche su PC. Sì, si può giocare pure su PC, esistono queste cose, anzi tra l'altro si giocava già molto bene, però sì. No, il gaming su PC non era sdoganato come oggi, sicuramente.
Ok, parlando di console, per chiudere il momento classifiche, questi sono i dati del Nord America, che poi vabbè rispecchia quasi totalmente con fedeltà anche gli altri territori. Abbiamo al primo posto il Nintendo DS, 8,5 milioni di copie vendute, un botto. Mi ricordo che effettivamente ai tempi era la console portatile, cioè vabbè, c'era quello, in realtà non c'erano grandi competitor, però penso trainato un po' da Pokémon, dai vari Super Mario, forse era una bella console entry level anche per i più giovani, a cui davi quello e giocavano alla grande.
C'era quello, la PSP... mai funzionata così tanto.
PSP.
Nella PSP, nella... poi la PS Vita fu un disastro.
Vabbè, lì la tragedia. PSP,
sì, Nintendo DS azzeccò tutto.
Io ce l'avevo la PSP, bello.
Tu avevi la PSP?
Sì.
A casa mia entrò il Nintendo DS perché bisognava giocare a Nintendogs. Io e una sorella dovevamo giocare a Nintendogs.
Io ricordo che alle superiori vinsi un progetto che veniva fatto tra vari istituti della Lombardia, e la nostra classe partecipò, insomma, con vari progetti, vinse il mio in tutta la Lombardia e vinsi questi buoni da spendere, non mi ricordo esattamente dove, per cosa. Fatto sta che io con questo buono da 200 euro andai alla Media World e portai a casa la mia PSP. E comunque, primo posto Nintendo DS, secondo posto la Nintendo Wii, che vabbè, insomma, no, è forse stata la console veramente che apri di più al mainstream, proprio con i titoli Wii Sport, eccetera. Xbox 360 con 4.62 milioni di copie, PlayStation 2 che ancora continuò a vendere 4 milioni di copie, PlayStation Portable 3.8, PlayStation 3 2.5. particolare questa cosa.
Perché c'eravamo arrivati da poco, e poi la PlayStation 3 appunto arriva, ma con tutto da dimostrare, con un parco titoli che ancora si deve completare, si completerà già nel 2007. Il PlayStation 3 proporrà delle cose notevoli, perché esce il primo Uncharted, che anche lì, vero, mi ricordo con grande, vero, invidia delle esclusive, perché sembrava proprio, dai, mi ricordo questi, sì, trailer, sì, sì, di una missione su uno yacht dove lui conosce lei, che poi diventa sua moglie nei capitoli successivi, veramente eccezionale. Però al momento dell'uscita, comunque nel 2007, PlayStation 3 è l'anno nero in cui deve recuperare su 360, e all'inizio lo fa a fatica.
Sì, io ricordo che PlayStation 3 uscì con due giochi, diciamo di punta, che erano Resistance, e che avevamo già citato in un'altra puntata, tra l'altro, sì, e non mi ricordo quale altro, però.
Ma noi avevamo citato Lair, che era quello di
anche Dagi. Sì, sì, che uscì però poco dopo il launch. Vabbè, comunque fighissimi, secondo me, tra l'altro, i giochi esclusiva all'uscita di Play 3. Quindi
sì, uscivano delle cose fighe, mi ricordo, roba, che c'era, faceva tanto scalpore, almeno a me aveva impressionato tanto, un gioco in terza persona,
aspetta, mannaggia, come si chiamava? Enchanted Arms, Enchanted Sword, una cosa del genere.
Non me lo ricordo assolutamente, non me lo ricordo. Niente, se vuoi vediamo al volo, proprio in volata, per chiudere, sì, le tre, sì, 2007, quindi wow, e tre oggi purtroppo defunto, ma ai tempi già c'era e spingeva, perché in realtà tutto veniva annunciato lì. E io ho selezionato, mi sono segnato giusto un po' di annunci che vennero fatti. Ci fu l'annuncio di Mass Effect, che usciva quell'anno a novembre, ci furono i primi trailer di Resident Evil 5 con anche l'annuncio del multiplayer in Resident Evil, fecero vedere concretamente i gameplay di Assassin's Creed, anch'esso in uscita lo stesso anno, i primi scatti, diciamo, di Fable 2, Army of Two, incredibile, fu annunciato, Bioshock con i trailer gameplay, Devil May Cry 4, che io comprai l'anno dopo, nel 2008, sulla 360, e fu uno dei miei giochi preferiti della 360.
Sì, sì, sì. Troppo bello.
Fallout 3 annunciato, annunciato tra l'altro pazzesco, perché non se ne aveva notizia da anni dopo Fallout 2, quindi tanta roba. Soul Calibur 4, di cui ero super fan tra l'altro ai tempi, Skate come rivale di Tony Hawk,
bellissimo. Esce un nuovo, tra quest'anno e il prossimo esce il nuovo Skate, non vedo l'ora, stupendo.
Wow, io invece no, probabilmente me lo salto, però lo ricordo con affetto.
Mi piacciono i giochi divertenti, Luca, mannaggia, Skate, come, stupendo.
E anche io ero grande fan di Tony Hawk, comunque. E quindi no, anche guardando queste tre, che di giochi un po' usciti nel 2007, un po' nel 2008, un po' nel 2009, però cavolo, erano anni di gioconi, cazzo, roba
e in cui si prova a fare della roba, secondo me, che ancora oggi, probabilmente perché poi è stato riaggiustato il tiro, prima quando ci siamo sentiti dicevo cavolo, dopo Crysis la distruzione degli alberi doveva essere lo standard degli sparatutto, invece ad oggi gli sparatutto non fanno questa, questa cosa qui.
Salvo eccezioni magari in cui si è vista un po' di distruttibilità, tipo in Battlefield mi ricordo negli ultimi anni, però effettivamente
Modern Warfare aveva un accento esagerato e meraviglioso sulla possibilità di sparare ai nemici attraverso i muri, no?
Sì.
Non so se ricordi. Sì, questa sì, cosa sì. Esiste ancora oggi in parte, perché chiaramente i vari Warzone ti permettono di colpire dietro le coperture.
Rainbow Six anche...
Però Modern Warfare lo faceva per primo e lo faceva proprio... cioè, quasi te lo chiedeva.
un'enfasi del genere sulla distruttibilità.
Era una distruttibilità limitata, perché alla fine appunto erano solo i colpi attraverso le pareti, però erano quegli anni in cui non solo si spingeva avanti sul fronte grafico, ma si cercavano delle prime soluzioni alternative sulle formule. Anche
in
per
realtà
esempio...
la distruttibilità, scusami se ti interrompo, in quegli anni era un tema. C'era, mi ricordo, non ricordo il titolo, ma mi ricordo un gioco abbastanza terribile per la Play 3 in cui potevi spaccare qualsiasi cosa nella mappa. Red era fighissimo.
Red Faction Guerrilla.
Bravo.
Red sì. Faction Guerrilla, poi seguito da Armageddon.
Chissà terribile. Perché poi si è persa questa cosa per strada.
Tra l'altro, Red Faction Guerrilla sviluppato da Volition, quelli che poi sono andati a fare Saints Row.
Ok, wow.
Secondo me si è persa perché ovviamente, per esempio, Red Faction Guerrilla si può distruggere tutto, ma tutto è estremamente anonimo.
No, vabbè, ma quindi, si è persa ovviamente... Ovviamente l'abbiamo persa per strada sta roba, perché la grafica in generale ha fatto passi da gigante sempre più in avanti e diventava complicato far girare una distruttibilità figa.
Ogni tanto qualcuno recupera, per esempio The Finals, che ancora non abbiamo provato, dovrebbe avere come focus proprio questo, cioè il fatto che tu fai crollare palazzi e questi palazzi crollano, cioè per davvero, tu chiudi il pilone e cade via il piano, e poi se il piano è troppo pesante ti porta giù al piano successivo. Deve essere bello.
Da provare.
Sì, sì. E dopo il 2007, proprio perché gli standard grafici erano stati settati, e comunque l'asticella non la potevi portare più in alto di Crysis o di Modern Warfare, di Bioshock, eccetera, negli anni successivi abbiamo visto un sacco di esperimenti bizzarri. Il fuoco e la propagazione del fuoco di Far Cry 2, il tentativo ultra fallimentare di Alone in the Dark, l'anno successivo di fare questa cosa. Ti ricordi che lui apriva la giacca,
certo,
e dentro c'erano un sacco di cose bizzarre anche dal punto di vista del sistema di controllo. Poi lì tante di queste cose che sono nate in quegli anni si sono serializzate, hanno ingigantito il mercato dei videogiochi, e probabilmente poi da lì sono originate tante problematiche di cose uguali a se stesse che ci tiriamo dietro nel mercato di massa di oggi.
Sì. Diciamo che per chiudere, forse nel bene e nel male, questo 2007, ripercorrerlo così in quest'oretta con te, mi sembra proprio uno degli anni cruciali che ha segnato un po' un punto di non ritorno. Cioè, da oggi escono bombe, figo, innoviamo, nei prossimi anni facciamo delle figate, però... ha iniziato anche un po' di quelli che oggi vediamo come problemi nel mondo del gaming, ovvero la serializzazione, un Assassin's Creed all'anno, un COD all'anno, un FIFA all'anno, insomma, quelle saghe forse hanno iniziato questa brutta piega in quell'anno, però insomma ormai è storia passata. E bomba, secondo me è figata, 2007 bello, non me lo ricordavo così bello, sinceramente.
Eravamo piccoli, dai, siamo boomer, non siamo boomer in realtà, quindi eravamo piccoli, fossimo stati boomer ce lo ricorderemmo più come più eccezionale, dai.
forse sì. E bomba, grazie mille Francesco per il tuo tempo. Tra l'altro, se siete curiosi di sapere ancora di più sul 2007, su questa generazione di console, potete recuperarvi anche una puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa, proprio su ciò che succedeva a livello di marketing, a livello tecnologico, proprio su questa settima generazione. Piccolo sell out. Va bene, grazie mille di averci ascoltato, grazie mille Francesco del tuo tempo, alla prossima.
A te Luca, alla prossima.